Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Il brano che abbiamo letto del Vangelo è la 20ª domanda nel Vangelo di Marco. 20ª domanda, veramente ce n'è anche un'altra che fa da prefazione, diciamo, di che cosa stavate parlando lungo la via, ma loro non rispondono. E non dicono niente, e questa domanda la ritroviamo domani nella 21ª, e la frase di che cosa stavate discutendo, loro non rispondono, e qui incontriamo uno spirito muto all'inizio e poi diventa anche sordo. Quindi gli apostoli sono posseduti anche loro dallo spirito muto, quindi è difficile per loro liberare qualcun altro se loro già stessi sono posseduti. E comincia con... no, non è... mi date un foglio, perché qua ho fatto un po' di confusione, mi date un foglio di quelli che avete voi? Tutto sgarabocchiato, tutto... Sì? Meno sciupato, tenitillo. Lode al Signore. Allora, comincia con... dalla folla... Uno gli rispose: maestro, ho portato da te mio figlio che ha uno spirito muto. Comincia con maestro. Chiama Gesù maestro, lo riconosce maestro, lo riconosce una persona da cui si può imparare, maestro di vita, un testimone. Il maestro non è il professore, il maestro è quello che ha imparato dalle varie esperienze della vita e può traghettarti verso il bene o al superamento di una determinata problematica. E qui ho fatto il riferimento. Questo papà chiama Gesù maestro, mentre nella trasfigurazione, dove c'è proprio il massimo dell'esperienza, dell'illuminazione, Pietro chiama Gesù rabbi, professore. C'è differenza fra maestro e professore, e sul Tabor Pietro continuerà a tentare Gesù. Tutti noi ci fermiamo: rabbi. È bello per noi stare qui. Facciamo 3 tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. E tutti noi siamo contenti che Pietro addirittura vuole restare. Però Pietro, quella frase è una tentazione. Prima, che lo chiama rabbi, professorone. Secondo, che lo mette da parte. Una per te, una per Mosè, una per Elia. Per gli ebrei quello che sta al centro è il più importante, anche il capotavola, vedete l'ultima cena, Gesù è al centro, chi sta al centro è il più importante e chi sta al centro è Mosè, è la legge. Gesù, Pietro sta tentando ancora una volta Gesù, comunque rabbi. Quindi quest'uomo parte bene e dice: ho portato da te mio figlio, quindi figlio, un uomo adulto, che è posseduto da uno spirito muto, non riesce a parlare, non riesce a comunicare, ovviamente queste domande sono per noi. Quando lo prende questo spirito muto, e lo agita, spuma, stride i denti, si irrigidisce. Allora la domanda è: quando le cose non vanno, la nostra reazione è simile? E stringiamo i denti, ci irrigidiamo, urliamo e cosa? E questo mostro il volto adirato, sputo veleno e mi irrigidisco nelle mie posizioni. Queste sono domande che lanciamo dentro di noi. Ho chiesto ai tuoi discepoli di scacciarlo e non ci sono riusciti. Gesù era sul monte Tabor con i tre, loro erano rimasti giù. Non ci sono riusciti. Ma come mai? Gesù ha dato questo mandato, li chiamò perché stessero con lui, per poi andassero a predicare con il potere di scacciare i demoni. Siamo nel Vangelo di Marco, qualche capitolo prima. Avessero il potere di scacciare i demoni. Come mai non riescono a scacciare questo demone? E allora ecco la prefazione. Questo serve anche a noi, il potere di scacciare i demoni. Prima ancora di scacciare gli altri, quelli degli altri, che tutti siamo esperti, tutti facciamo preghiere, i primi demoni che dobbiamo scacciare sono i nostri. Noi abbiamo il potere di guarire, di essere liberati, e ancora prima di una preghiera di Padre Giuseppe, di una preghiera del gruppo di intercessione, siamo noi che abbiamo questo potere di liberarci da questi demoni. Poi, una volta liberati, possiamo essere liberanti. Poi possiamo, ma se noi siamo posseduti dalle stesse passioni, dalle stesse situazioni, dalle stesse cose, la preghiera la facciamo, ma è inefficace perché siamo nella stessa situazione, siamo posseduti. Ecco allora il cammino di liberazione che è sempre personale, che non è egoismo, è un sano egoismo, come quando il cammino per essere felici, ma no, siamo egoisti, noi dobbiamo rendere felici gli altri, è vero, ma tutto parte da te, nessuno può dare ciò che non ha. E non puoi rendere felici gli altri se c'hai la faccia da Venerdì Santo, se nel tuo cuore sei triste. Non puoi, ognuno dà quello che ha. Quindi bisogna partire da un sano egoismo. Fai del bene a te stesso, liberati, vivi in questo sapore della vita, in questa sapienza, e allora sarai capace di donarlo agli altri. Non ci sono riusciti. E Gesù si arrabbia, generazione infedele, ma fino a quando dovrò stare con voi? Ma lo dice ai suoi discepoli, perché questi discepoli seguono Gesù, ma stanno con Gesù, mangiano con Gesù, parlano con Gesù. Guardano, ascoltano tutte le prediche di Gesù, vedono i miracoli che fa Gesù, guarigione e liberazione, però poi all'atto pratico non riescono. Perché? Perché loro stanno accompagnando Gesù, come tante persone che seguono un cammino clericale, forse a partire, non voglio offendere nessuno, a partire anche da noi preti, e vivono una determinata cosa, ma non sono capaci di ripetere le opere di Gesù. Non siamo capaci. E questo è un comandamento. Ci fermiamo ancora ai comandamenti di Mosè. Non ho ucciso nessuno, non ho rubato, questo è da vedere, e così via. Non ho tradito perché non mi ha preso nessuno, sono e così via. E ci fermiamo lì. Mentre Gesù ha detto, tutto quello che io ho fatto, anche voi lo farete. Anzi, ne farete di più grandi. Questi sono comandamenti, parole che vengono messe di lato, ma il Vangelo, l'agnello dice, lo mangerete tutto senza scartare niente. Il Vangelo va mangiato tutto senza scartare niente. E Gesù proprio c'ha questo moto di fastidio, ma fino a quando dovrò sopportarvi? Fino a quando sarò con voi? Fino a quando piacerà al Padre. E glielo portano sempre al presente storico, glielo portano da Gesù. Riusciamo a portare da Gesù i casi più disperati? Alla vista di questo, appena suo ragazzo vede Gesù, comincia a urlare, rotolarsi a terra, a digrignare i denti. Perché? Perché ha visto Gesù. Sappi che tante volte, quando le persone cominciano a sputare veleno, quando le persone si irrigidiscono, quando le persone sfumano, quando le persone ti guardano con odio, ma non guardano te, non guardano Ritonella, non guardano Annalisa, e quando si irrigidiscono così, stanno guardando quel Gesù che vive in te. Ed ecco che allora, più che stare lì a fare i delusi, contusi, confusi, più che stare lì a dire ma guarda come mi trattano, vantatevi. Paolo nella seconda lettera ai Corinzi dice: io mi vanterò ben volentieri delle mie debolezze, delle mie persecuzioni, degli oltraggi, delle botte che mi hanno dato perché sono di Cristo. Chi di noi si vanta? In questi giorni ho sentito da corridoi che andavano queste lamentele perché non siamo apprezzati, perché siamo nel nostro piccolo perseguitati, qualche cosa, sono sciocchezzine di fronte a tutto quello che hanno subito i grandi della Chiesa. No, dobbiamo cambiare registro, dobbiamo vantarci. Io mi vanterò ben volentieri delle mie debolezze. Tutti ci vantiamo di essere dei Wonder Woman, dei grandi. Vantiamoci delle debolezze, vantiamoci di quando ci insultano, se stanno dicendo, se mentendo, perché dicono la verità, non ti vantare, cerca di correggerti. Sta di fatto, io mi ricordo anni e anni e anni fa. Ricordo ad un capitolo, sempre al capitolo capitano queste cose, e un padre benedisse per queste messe di guarigione che faceva ai tempi, ma qualcosa, qualche, oggi è stato, siamo nel 2018, sì, 2020, ecco, 2020 era il 2010, sì, quando cominciarono le messe a Palermo. E quella notte, cioè io poi ci ho pregato, ho detto, ma sì, insomma, possibile? E dice no, non è questa rabbiatura verso di te, ma verso di me che vivo in te. Questo cambiò, i sogni a volte ti aiutano a comprendere alcune realtà. Cambiò completamente il mio approccio. In questi casi bisogna entrare nella beatitudine, beati voi. Quando vi perseguiteranno, vi insulteranno. Umanamente, ecco perché umanamente uno ci resta male, ma spiritualmente cresci, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Vuoi crescere spiritualmente? Ecco, questa è la strada, seconda stella a destra. Non c'è nell'isola che non c'è, chi non ci arriva o chi ti guarda, ecco. E devi entrare in questa dinamica. Quindi quando vedi le persone che, almeno faccio così, che digrignano i denti, sfumano, arrabbiati, ti guardano con odio, così. Ma non la smettono, si arrabbiano di più. Fino a quando gli arriva un infarto, boh, e ce li togliamo. Ecco allora qui, sono convinto che l'attacco è a Gesù che vive in me. Da quanto tempo gli accade questo? Da quanto tempo vivo nell'oppressione? Perché molte volte, proprio perché per un quieto vivere, per un quieto, preferiamo subire l'oppressione. Preferiamo così, andare avanti e tirare a campare e viviamo in questa oppressione. Da quanto tempo? Perché il tempo si ferma e qui c'è uno sbaglio che fa sto povero Marco, che è il Vangelo pieno di sbagli. Ma non è il Vangelo più di adesso, è il Vangelo principe, perché sono tutti sbagli che ti danno. Sono delle chiavi di lettura. Ho portato mio figlio che ha 30 anni e poi qui dice il padre del bambino, 10 anni. Insomma, è grande o bambino? E allora Marco, che era il segretario di Pietro, ha sbagliato. No, 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 non ha sbagliato. Qui il messaggio è che quando vivi nell'oppressione, quando tu soggiaci al potere, ricordate il potere, ci sono quelli che detengono il potere, quelli che aspirano il potere e quelli che sono sottomessi al potere. E quei sottomessi al potere sono i peggiori. E questi tre la parola di Dio non attecchisce. Ecco che allora, quando tu vivi nell'oppressione, quando tu soggiaci al potere, quando tu ti arrendi, quando tu subisci, non cresci, non cresci. Rimani bambino, rimani piccolo. Ecco allora l'invito di Gesù. Ecco allora l'invito di Gesù a crescere e si cresce ribellandosi e non adattandosi a queste dinamiche di potere o di oppressione e andando controcorrente. Se Gesù non andava controcorrente, se Gesù ubbidiva al papà e alla mamma, se Gesù ubbidiva al rabbino di Gerusalemme, al grande sacerdote, per ora. A Gerusalemme ci sarebbe stata una grande statua per il rabbi Gesù di Nazareth, invece l'hanno messo in croce. Se vuoi crescere, devi andare controcorrente e devi cominciare con l'uccidere i genitori, entrando in questo contrasto e andando oltre. È stata letta in questi giorni la profezia di Malachia, dove dice: viene l'angelo del Signore e ristabilirà, quando verrà Elia, ristabilirà, il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri. Quando poi l'arcangelo Michele, lo va a dire. C'è il cantico, lo va a dire, dimentica, la seconda parte. È un po' questo arcangelo Gabriele sembra un po' smemorato e dice soltanto ricondurrà il cuore dei padri verso i figli. Perché è così. Siamo noi adulti che dobbiamo andare verso il nuovo e non i giovani andare verso il vecchio, anche se ci sono le tradizioni e tutto va bene. Quindi il primo passaggio è andare oltre, superare i genitori, superare anche l'oppressione dei genitori, perché a volte i genitori per tanto amore, a volte un amore malato, ti tengono in questa oppressione. Quindi a cominciare dai rapporti primari, via via, e cercare questa libertà, se vuoi crescere. Fin dall'infanzia, molte volte l'ho gettato nel fuoco e nell'acqua. Sono i due simboli dei due grandi che si vede nella pagina precedente, che sono Mosè e Elia sul Monte Tabor. Elia che per liberare e per ripristinare la fede in Yahweh usa la violenza e uccide 450 sacerdoti. E Mosè che per liberare il popolo dal paese d'Egitto. E uccide il faraone e tutto il suo esercito. E uccise il faraone e tutto il suo esercito, eterna è la sua misericordia, noi diciamo nei salmi. E nei salmi, a volte anche nell'Antico Testamento, c'è questa preghiera, cioè, che ti aiuta alla violenza. Se è scritto nella Bibbia, e poi per non parlare di Geremia, i suoi figli rimangono orfani, tutti muoiono e così via. Ma questo bisogna andare oltre. E chi comunque, sia Mosè che Elia, hanno usato la violenza e con la violenza non si libera nessuno. Con la violenza poi è tutto ti ricade su di te. Quindi la domanda è, anch'io risolvo le mie situazioni con la violenza? E il padre dice, se puoi, se vuoi, poi commuoviti e aiutaci. E commuoviti, splanghinizzo mai, cioè il avere compassione. Gesù ogni volta che fa una guarigione, ogni volta che fa una predicazione, ogni volta che fa un segno, un miracolo, si dice che lui si commosse, perché erano come pecore senza pastore, si commosse. E allora il Signore ci ha parlato della guarigione del sistema emotivo e più che essere freddi e asettici, dobbiamo imparare a commuoverci, dobbiamo imparare a sentire. Ecco allora per noi che esercitiamo un ministero di liberazione, di guarigione, di conoscenza, di accompagnamento, di aiuto, sentire compassione. per quella persona, sentire questo sovvempimento delle viscere commuoviti per noi, dice il Padre, se puoi, e qui Gesù dice, se puoi, tutto è possibile per chi ha fede. Gesù sta facendo un altro salto, ci invita a fare un altro salto. Nell'Antico Testamento, i tre arcangeli o la Trinità, a seconda come la vogliamo intendere, vanno da Abramo e dicono che Sara, cambiandogli il nome, che nella traduzione non si capisce. Sara, Sara, la chiamerai Sara, non si chiamerà più Sara, ma la chiamerai Sara. E voi lo leggete e dice, tante volte non si capisce. Ma se andate a vedere l'ebraico, non la chiamerai più Sara I, c'è cioè una specie di I finale, ma anche se le vocali non ci sono in ebraico, e poi invece la chiamerai Sara e è muta perché c'è un H muta. L'H è la consonante di Dio. Quindi non la chiamerai più Sara, ma Sara di Gesù, diremmo oggi. Il divino entra in te. E il divino entrerà in lei e lei resterà incinta a 99 anni. Ma com'è possibile? 99, io ne ho 100, non facciamo la solita battuta che già ho usato altre volte, visto che siamo in diretta, dici come facciamo? Nulla è impossibile a Dio, dicono i tre arcangeli. Poi le stesse parole le diranno a Maria quando le dicono che lei resterà incinta però per lo Spirito Santo, ma com'è possibile? Nulla è impossibile a Dio. E qui tutti noi siamo ok, per Dio tutto è possibile, anzi abbiamo fatto questo scatto, ma Gesù va oltre e Gesù dice: tutto è possibile per chi crede, per chi ha fede, tutto è possibile, perché quella parte divina che è in te è abilitata a fare non solo il possibile, ma l'impossibile. E qui ritorniamo al primo giorno, all'introduzione della settimana, quando più volte il Signore ha detto: se hai fede, dirai a questo monte, spostati e gettati nel mare, senza dubitare, se hai fede, abbiate la fede di Dio. Abbiate la fede di Dio, vai, hai la fede di Gesù, tutto è possibile per chi crede. E qui noi restiamo con le spalle al muro, perché qui non ci sono più scuse, è inutile stare lì a piangere, è inutile stare lì a lamentarsi con Gesù, con Dio che non mi ascolta, che non mi fa, che non mi dice, tutto è possibile per chi crede. Allora, senza penalizzare nessuno, tu non hai fede, tu non hai fede, no, dobbiamo fare questo cammino di fede. Per crescere nella fede, per fare non solo il possibile, che dobbiamo farlo noi, ma entrare nell'impossibile, di Dio. Tutto posso in colui che mi dà, la forza. E Gesù allora, dopo che ha detto tutto è possibile per chi crede, ci dà una dimostrazione, diremo, sgridò lo spirito impuro dicendo: spirito muto, e adesso sappiamo che è pure sordo, spirito muto e sordo, io ti ordino di andare via. Ma se è sordo, come fa a sentirlo? La parola di Dio buca le nostre orecchie, la parola di Dio. Ordina, anche qui. Ecco perché più volte scherzando diciamo che dobbiamo andare oltre le dinamiche di gementi e piangenti. Qui c'è bisogno fare un ordine. Ordinare presuppone fermezza. Lo sono nei confronti delle mie oppressioni, riesco a ordinare a questi spiriti di andare e di non stare lì a lasciarci tormentare, a fare. E dice: non vi rientrare più. Non vi rientrare più. E qui Gesù ne ha parlato anche in un'altra volta, quando lo spirito, quando Gesù libera e dice: state attenti perché lo spirito se ne va e vaga, vaga, non sa dove andare. E se andrà. Poi dice: ma io stavo bene in quella casetta. Torna, vede che è bella pulita, bella spazzata, prende altri sette spiriti peggiori di lui e rientra e la situazione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Ecco perché è in un cammino di liberazione, ecco perché è importante il cammino ecclesiale, ecco perché è importante il cammino della comunità, del gruppo, della cosa. Non è per intrupparci, non è per fare numero, non è, ma è importante il cammino, perché se no, guai. Dicono gli ebrei, preso dal libro di Coelette, guai al solo, guai al solo, guai è il lamento del morto, chi è solo è già morto, guai al solo perché se cade non ha nessuno che lo aiuti. Poi gli ebrei lo hanno preso per il matrimonio, ma guai al solo, è la comunità, ecco perché allora. Molte volte facciamo le preghiere di liberazione, persone che vengono guarite, persone che, e poi si allontanano. Non le, come Gesù non le andava a cercare, anche noi non le andiamo a cercare, ma almeno noi siamo, cerchiamo di essere consapevoli, perché molte volte le situazioni sono peggiori di prima. Ma come? Il Signore mi ha liberato e guarda cosa mi è successo. Ma se la tua casa la lasci vuota, Gesù è stato chiaro, ci ha avvertito. Se non la riempite, ecco allora l'uomo bene armato sta davanti alla porta e fa la guardia perché nessuno entri. Ecco allora Gesù dice a questo non vi rientrare più, gli dà anche il comando, ma ricordiamoci anche l'altra parola che lo spirito poi gira e rigira e passa e spassa sotto al suo balcone e vede la casa vuota e vi rientra. Gridando e scuotendolo fortemente, uscì. Gridando e scuotendolo fortemente. La liberazione ha una dinamica dolorosa. Noi siamo abituati al tutto e subito. Quante persone ci chiedono una guarigione bypassando i medici? I medici non vanno bypassati. Anche io quando sono stato malato ho fatto tutto quello che c'era nel protocollo. E ha funzionato. E non bisogna bypassarli. Se sei malato, prega, dice il Siracide 38, prega, fai un'elemosina e poi prega per il medico e poi vada al medico. Molte volte le messe di guarigione, preghiere di guarigione, è proprio per bypassare il medico, no, per bypassare la cura. No, il Signore può guarire e quello penso che. La guarigione che noi dobbiamo chiedere al Signore è quando i medici alzano le mani, oppure un accompagnamento perché il protocollo funzioni, perché la cura funzioni, perché la cura non abbia tutti quegli effetti collaterali devastanti che ci sono. Ecco qua, dobbiamo esserne convinti perché neanche nel Vangelo ogni liberazione è sempre accompagnata da questi scuotimenti e questo si fa le convulsioni, urla e grida, ma anche quando veniamo liberati dalle nostre ideuzze malate, dalle ideuzze di retaggio di una religione malata. Vi ricordate quando Gesù predica nella sinagoga? C'è un uomo posseduto da uno spirito impuro che comincia a gridare. Era buono buono, sembrava buono buono, comincia a gridare. E alcune persone sono, sembrano tutte buone buone, tutte amiche. Quando e poi i presenti di Gesù cominciano a urlare, a gridare, a insultarti. Qui c'è, fatevi sempre un punto di domanda sulla varia situazione. Non pensatela. I quattro accordi di Ruiz, belli questi quattro accordi, non prendere nulla che sia per personale, non pensare che sia per te, ma guarda che forse è per qualche cosa che tu rappresenti e quello vuole e non vuole accogliere, non vuole accettare. E vi ricordate anche la liberazione dell'uomo indemoniato che ne aveva una legione? E furono immolati 2.000 maiali, ben 8.000 prosciutti, e gli dissero: Gesù, per favore, senti, cerca di un altro posto. La liberazione quindi necessita di un cammino. Il Signore può fare tutto e subito, e noi abbiamo visto, noi che siamo di vecchia generazione, qualcuno parlava di ieri di tardifa, abbiamo visto persone alzarsi dalla carrozzella, persone guarite all'istante, Dio può tutto. Ma generalmente io ho notato che Gesù preferisce fare una cosa graduale perché ciascuno di noi si liberi da tutte quelle vecchie abitudini che lo hanno portato ad ammalarsi, da tutti quei pensieri di morte che lo hanno portato ad ammalarsi. Ecco allora quanto è importante il cammino insieme, il cammino e quello che è poi. Ecco, sgridandolo, poi Gesù lo prende per mano, lo sollevò e lo alzò in piedi, lo prende per mano. In questi giorni abbiamo visto che Gesù prende sempre per mano tutti. Quindi anche noi lasciamoci prendere per mano per portarci a Gesù. E alla fine, qui dice, gli apostoli, poi vedendo che Gesù ha operato questa guarigione, questa liberazione, dicono: ma come mai noi non siamo riusciti a scacciarlo? Come mai? E Gesù risponde: questa specie si scaccia soltanto con la preghiera. Prima del Concilio Vaticano II, in alcune Bibbie, che ancora avete queste Bibbie, vi rinnovate il guardaroba ogni anno, siete sempre con queste magliette nuove, tutto, eh? E vedo che hanno queste Bibbie ancora della nonna, dell'anteguerra, e compratevi una Bibbia buona, una Bibbia nuova, una Bibbia, avete più di una Bibbia, una sul comodino, una in borsa, una nel soggiorno, una sulla poltrona. Guardami. Non chiudere gli occhi, sei stanca, che hai fatto? Ha votato i Petraritta. Ok, guardami, mi sono messo qui per questo, guarda un po', proprio sei ingrata. Ok, va bene. Prima del Concilio c'era scritto questa specie di demoni si scaccia con la preghiera e il digiuno. Ecco allora il digiuno, perché prima non c'erano le fotocopie, non c'erano, e allora si copiava a mano. Un monaco, un emanuense, un monaco vedendo quanto mangiavano sti preti, preti e polli, maestra Tolli, e allora disse: perché no, aggiunse anche digiuno. Ma adesso, dopo il Concilio Vaticano II, quindi tornati ai testi originari, si è visto che il digiuno non c'è. Si scaccia con la preghiera. Fino a ieri, c'è ancora qualcuno che mi chiede: ma qual è la migliore preghiera? C'è qualche preghiera di guarigione di Tardif? O quelle che hai scritto tu? Io non ho scritto nessuna preghiera. E ho quelle di Amort e così via. Questa specie di demoni si scaccia con la preghiera. La tua. La preghiera non è, Gesù è stato l'unico maestro di tutte le fedi della terra che non ha insegnato nessuna preghiera, nemmeno il Padre nostro. Il Padre nostro non è una preghiera, il Padre nostro è il mandato delle beatitudini. Difatti, è possibile che Gesù insegna solo una preghiera e solo Matteo la scrive, Luca ne scrive metà, l'altra metà la dimentica. Marco e Giovanni addirittura la ignorano. Insomma, una preghiera sola scrisse, e almeno che tutti. Perché non è una preghiera? Gesù non insegna preghiere, perché la preghiera deve venire dal cuore. La preghiera di Padre Tardif è la preghiera di Padre Tardif. E tu la puoi leggere, ma non ha la stessa unzione. E abbiamo un esempio nella scrittura. Le due sorelle. Una è quella che fa tutti i lavori, tutti i servizi, Marta, e l'altra è Maria, la trasgressiva, quella che si è scelta la parte migliore, che non è la preghiera. La parte migliore ha scelto di essere libera, già che erano chiacchierati nel paese, tra i zitelli, Lazzaro, Marta e Maria, che lì si sposavano tutti. Manca la monnezza, sciagnone, cioè neanche la spazzatura resta nell'angolo. Quindi già erano chiacchierati. Poi arriva Gesù a predicare e Maria cosa fa? Si mette lì ai piedi di Gesù, cosa che fa il discepolo. Non c'era la parola discepola, perché la parola è le femmine devono stare in cucina. Difatti, lì dovete stare. Allora, tanto che Marta va da Gesù e dice: senti, già che siamo un po' chiacchierati, già nel paese non abbiamo una buona nome, adesso mia sorella che si mette lì ai tuoi piedi, dile che venga a darmi una mano in cucina con tutti questi uomini che sono arrivati, che tu ti porti appresso sempre un esercito, dobbiamo dare a mangiare a tutti, che mi dia una mano.
No, 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 no.
Maria si è scelta la parte migliore e non le sarà tolta. Maria si è scelta la parte migliore di essere una donna libera. E la preghiera di una donna libera è la preghiera dello Spirito. Se noi vogliamo fare una bella preghiera, proviamo a liberarci, ad essere persone libere. Perché poi tutte e due, quando muore il fratello, corrono da Gesù. Corrono da Gesù e tutte e due fanno la stessa preghiera. La prima è Marta, sempre attiva, energica, arriva la prima e dice: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. E Gesù la rimprovera, Gesù comincia a fare tutta una catechesi sulla resurrezione e lei, poverina, cerca di tenere fronte a Gesù. Sì, io lo so che risusciterà nell'ultimo giorno, ma adesso a me manca mio fratello e adesso. Insomma, fanno un tu per tu, ma la preghiera di Marta è: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto, punto. Dopo di ciò arriva Maria e va da Gesù, pure lei, e dice le stesse identiche parole: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. E Gesù si emoziona e comincia a lacrimare, e Gesù, quando si emoziona, ecco che si muove verso il segno, il miracolo, dove l'avete posto, e va a risuscitarlo. Quindi la preghiera di Padre Giuseppe è la preghiera di Padre Giuseppe, la preghiera di Rina Puliga è la preghiera di Rina Puliga, è la preghiera di... Ah, mi alza la mano, quindi nominami. La preghiera di Mimmo Licari è la preghiera di Mimmo Licari. Allora, forse è arrivato il momento di smettere con tutte queste pregherine e pregherume. Io personalmente prendo le preghiere, alcune frasi le leggo ogni giorno come affermazione, e ancora va bene, della scrittura. Ma la vera preghiera capace di liberare è quella preghiera che è tua e che diventa potente a seconda di quanto tu sei libero, perché dove c'è libertà c'è lo Spirito del Signore, dove c'è lo Spirito del Signore c'è libertà. E allora più tu sei libero, più la preghiera avrà unzione, più avrà capacità di realizzare quello che dice. Amen. In questa Eucaristia preghiamo per Don Alberto Dell'Orto, sacerdote di Gallarate, molto in gamba, che è morto ieri. E preghiamo anche per Francesco Biaggetti, che è morto ieri sera, e poi preghiamo per Pasquale, e il nostro, dove non c'è, il nostro batterista Pasquale e Anna, eccolo lì, che compiono 25 anni di matrimonio. Lode al Signore. Naturalmente, auguri. Aggiungiamo tutte le intenzioni che ciascuno di noi porta nel cuore, insieme alle intenzioni delle persone che si raccomandano alla nostra preghiera.
Ci sarebbe una testimonianza?
No, dopo la comunione, ho detto.